Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Pensate che cosa sarebbe per ognuno di noi se un giorno incontrassimo il Signore e ci dicesse: ecco un vero cristiano in cui non c'è falsità, quello che ha detto più o meno a Natanaele. Perché nei Vangeli noi non vediamo spesso il Signore che fa complimenti, e in genere fa complimenti a persone su cui noi non ce l'aspettiamo. Lo fa alla donna cananea quando gli dice che la sua fede è grande, lo fa al centurione quando dice: non ho mai visto una fede così incredibile. È difficile che si complimenti con un israelita, e questo perché, anche per un motivo ovvio, perché gli israeliti sono il popolo della promessa, e quindi è normale che ci si aspetti da un israelita di più di quello che ci si aspetta da un pagano. E quindi è normale che Dio si aspetta da un cristiano di più di quello che si aspetta da un israelita, e di più di quello che si aspetta appunto da un pagano o da chiunque altro. Ecco, noi quindi vediamo qui che a Natanaele viene fatto questo complimento: ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. E in una frase il Signore ha messo due cose a confronto: ha detto vero israelita, quindi verità, e poi ha detto falsità. Perché nella fede c'è chi pratica la verità e c'è chi invece non la pratica. C'è chi ha fede vera e c'è chi ha fede falsa. E non è soltanto una questione di ortodossia o eresia, è anche una questione di comportamento. Quanti di noi dicono: io credo, però poi dopo nella vita non mettono in pratica le cose in cui dicono di credere? Ecco, però probabilmente proprio per questo Vangelo oggi la Chiesa mette la memoria di tutti quelli che hanno difeso la fede ortodossa. E avete sentito che nell'Apostolo di oggi si fanno nomi di profeti, di giudici, di persone che nell'antico patto avevano preservato la fede di Israele quando la fede di Israele era stata attaccata, perché gli israeliti avevano ricevuto la promessa, avevano ricevuto le tavole della legge, avevano ricevuto una rivelazione più grande rispetto a quella degli altri popoli, non erano stati all'altezza della rivelazione che avevano avuto, e continuamente si rivolgevano a culti dei popoli vicini, o cercavano in qualche modo di fare compromessi sulla loro fede al loro Dio. E su questa cosa purtroppo non solo i cristiani non sono stati da meno, ma forse sono stati anche peggio. Perché nel corso di tanti secoli i cristiani tante volte si sono allontanati dalla fede in Dio, e sempre lo hanno fatto, ed è la cosa che ci deve mettere paura, in un modo che non è dettato direttamente o apertamente da malizia. Mentre noi possiamo dire che ai tempi del profeta Elia c'erano questi culti proibiti in cui si facevano anche cose oggettivamente sbagliate, come anche durante i tempi dei giudici c'è stata una guerra fatta dagli israeliti contro un popolo vicino che aveva un dio a cui venivano sacrificati bambini, neonati. Quindi lì lo vediamo che a volte c'era proprio la malizia evidente, l'andare evidentemente contro la volontà di Dio. Mentre nella storia della Chiesa purtroppo questa cosa è più nascosta. E quasi mai noi vediamo una vera e propria malizia evidente dietro alle eresie che ci sono state, ma ci vediamo sempre il tentativo di mettere d'accordo il Vangelo con la mentalità del mondo, l'annuncio del Cristo con la cultura dei secoli. E noi lo vediamo fin dall'inizio. Per esempio, una delle prime eresie di cui si parla anche nei testi, nei libri del Nuovo Testamento, era lo gnosticismo. Non viene citata con questo nome, ma viene citata con una delle sue sette, che erano i Nicolaiti. Nell'Apocalisse si parla dei Nicolaiti e se ne parla tra le righe anche in altri scritti dell'Apostolo ed Evangelista Giovanni. I Nicolaiti erano gnostici. Gli gnostici cosa dicevano? Che Dio è spirito e quindi Dio non si mischia con la materia. E quindi la materia non è stata creata da Dio. E quindi anche Gesù Cristo non era un vero uomo, non era venuto nella carne. Per questo San Giovanni, il teologo, nella sua prima lettera dice: vagliate gli spiriti, se uno dice che il Verbo è venuto nella carne, accoglietelo, altrimenti non accoglietelo, perché gli gnostici dicevano appunto questo, che Dio è spirito e quindi lui non si mischia con la carne, con la materia. La materia l'ha creata qualcun altro. E questo era ragionevole per loro. Era, in fondo è vero, è più ragionevole pensare che Dio, essendo spirito, non si mescola con la carne. E gli ariani, per esempio, e anche i pneumatomachi, dicevano: com'è possibile che sia Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito, e che questi tre sono un solo Dio e non sono tre dei diversi? Allora, per mettere d'accordo il dogma della Trinità con la mentalità della filosofia del suo tempo, del loro tempo, dissero che il Cristo e lo Spirito non sono persone divine, ma sono creature. Il Cristo, secondo gli ariani, era una creatura. Lo Spirito non era una persona divina, e così Dio era solo il Padre. E questo è ragionevole dal punto di vista del mondo. I modalisti, anche loro, volevano rendere ragionevole il dogma della Trinità dicendo che il Padre, il Figlio e lo Spirito non sono tre persone diverse, ma sono lo stesso Dio che si manifesta in tre modi diversi, ma è sempre uno solo. Quindi il Padre è lo stesso che il Figlio ed è lo stesso che lo Spirito. Questa è un'eresia che ha avuto diversi nomi perché si è riproposta tante volte nel corso della storia. E così anche tutte le altre eresie. Alla fine sono tutti tentativi di mettere d'accordo la mentalità del mondo con il Vangelo. Soprattutto quella che maggiormente si ricorda oggi, perché la Domenica dell'Ortodossia nasce dopo il ristabilimento al culto delle sante icone. Infatti nel troparo di oggi avete sentito parlare dell'imperatrice Teodora e di suo figlio che avevano appunto ristabilito al culto le sante icone, mentre per esempio il marito di Teodora era un iconoclasta, l'imperatore era iconoclasta. Ecco, anche l'eresia iconoclasta, che apparentemente non è un'eresia perché si tratta di una cosa che apparentemente non ha a che fare con la fede, la venerazione delle immagini. La venerazione delle immagini, loro dicevano, deve essere proibita perché Dio non si può vedere, poi l'Antico Testamento dice anche che non si devono fare le immagini, e quindi le immagini non vanno venerate. E questo in realtà era la riproposizione di una eresia che c'era già stata prima, che secondo cui il Cristo non era venuto davvero nella carne. Lo avevano detto gli gnostici, ma poi l'hanno detto anche i monofisiti. Il Cristo era solo Dio, quindi lui non è venuto davvero nella carne, è venuto solo apparentemente. Quindi quello che noi abbiamo visto era una illusione, non era Dio, e quindi noi non lo possiamo rappresentare e adorare in quanto Dio. Invece noi sappiamo che il Cristo era vero Dio e vero uomo, e che nel momento in cui lui si incarna assume sopra di sé la natura umana. Quindi in quel momento Dio assume un volto umano, che è questo qui, il volto del Signore. Infatti se voi vedete certe icone, per esempio in Italia abbiamo i mosaici di Monreale, dove è rappresentata la creazione, vedete che a creare Adamo ed Eva c'è il Cristo. Poi dopo è nata l'icona con il Dio Padre, con la barba, ma in realtà quello non dovrebbe mai essere rappresentato. La versione rappresentabile del Dio Padre in realtà è il Cristo, perché dice San Paolo, egli è l'immagine del Padre. Cristo è l'immagine del Padre. Quindi vedete come nel corso della storia sempre le eresie sono state un tentativo appunto di mettere d'accordo l'annuncio del Vangelo con la mentalità del mondo. E a noi alcune eresie possono sembrare bisquiglie, possono sembrare questioni di lana caprina o cose su cui è inutile fare delle divisioni o litigare, ma la verità è che è l'eretico per primo che fa la divisione, perché la parola eresia alla lettera viene da scegliere, vuol dire scelta. L'eretico prende una parte, sceglie la parte del deposito della fede in cui vuole credere. E infatti non è che gli eretici dicano necessariamente cose che sono contro la fede ortodossa, semplicemente ne dicono solo alcune, perché che Cristo era Dio è vero, però è vero che era anche uomo. Quindi l'eresia è una sottrazione dalla verità, non è semplicemente opposizione. Se uno dicesse che Gesù Cristo non era in realtà il figlio di Dio e non era neanche un profeta, ma anzi era un falso profeta, beh, non sarebbe neanche cristiano, quindi non sarebbe un'eresia, sarebbe proprio un'altra religione. Ecco, e quindi queste sono le eresie. Sono tentativi di scegliere nel deposito della fede quello che a noi fa più comodo, perché purtroppo questa è la tentazione che ha sempre avuto il cristiano, ed era la tentazione che avevano gli israeliti. Il cristiano si vergogna del suo rapporto con Dio. Il cristiano si vergogna davanti al mondo perché secondo i nostri occhi materiali il mondo è quello che vince e la Chiesa è quella che perde. Adesso lo vediamo in modo particolare, ma in realtà è stato sempre così. Il mondo è sempre stato quello che vince secondo uno sguardo materiale e la Chiesa è sempre stata quella che perde. E per questo i cristiani hanno sempre cercato o sono sempre stati tentati di fare questo accordo tra il Vangelo e la mentalità del mondo e di trovare un modo di rendere la fede in Cristo più accettabile, comprensibile, meno ridicola dal punto di vista del mondo. Il cristiano non riesce a dire, c'è una frase che è attribuita a uno scrittore cristiano antico, purtroppo anche lui poi dopo è finito nell'eresia, ma quando ancora non era eretico lui disse una frase, in latino è credo quia absurdum, io credo perché è assurdo davanti agli occhi del mondo e quindi io ci credo perché lo credo con gli occhi della fede. Ecco, il cristiano un pochino si vergogna a dire questa cosa. Io credo con gli occhi della fede e non mi interessa di quello che dice il mondo su Cristo, sulla Chiesa, sui santi, sui riti della Chiesa. Questo non vuol dire che noi dobbiamo diventare di punto in bianco settari, ci dobbiamo chiudere nel nostro ghetto e non interessarci a quello che succede fuori dalla Chiesa. Al contrario, noi siamo sempre chiamati a rendere testimonianza della verità e anche a cercare di rendere la nostra fede comprensibile al mondo. Comprensibile non vuol dire che noi dobbiamo scendere a compromessi. Vuol dire che noi dobbiamo essere contemporanei del nostro tempo e quindi dobbiamo parlare la stessa lingua del mondo in un qualche modo per cercare di spiegare la fede cristiana. Insomma, è quello che hanno fatto i padri della Chiesa quando hanno preso il Vangelo, le scritture, e l'hanno tradotto con il linguaggio della filosofia greca. Ma senza fare compromessi di fede. Lo hanno fatto, semplicemente hanno usato quella terminologia per esprimere delle verità di fede che prima erano espresse magari in un modo diverso. L'eretico fa una cosa diversa. L'eretico non vuole rendere la fede comprensibile, la vuole rendere accettabile. Perché l'eretico si rende conto che dal punto di vista del mondo la fede è una cosa ridicola. Ed è normale che sia così, è normale che per il mondo la fede sembri una cosa ridicola, perché il mondo è opposto a Dio. Quindi ecco, per questa ragione, in questa domenica è uso di leggere un documento che fu preparato all'indomani del ristabilimento al culto delle icone, che è il Sinodico dell'Ortodossia. Non si fa in tutte le chiese, normalmente si fa nelle cattedrali, questa non è una cattedrale, ma a Pistoia è sempre stato uso di leggerlo e quindi lo leggiamo. Dove non si legge il sinodico, si fa di solito un Moliere o una paratesi a tutti i santi. Ecco, noi ci dobbiamo ricordare una cosa, però, che non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Non basta dire io sono ortodosso, non basta dire io credo tutte le cose che dice la Chiesa. Noi la verità della fede la dobbiamo mettere in pratica. Non basta dire ci credo, bisogna vivere come vive una persona che ci crede. Dobbiamo fare in modo che un giorno, quando sarà che ci troveremo davanti a Cristo, lui ci dirà ecco un vero cristiano in cui non c'è falsità. Chiediamocelo, perché io me lo chiedo per me. Quando io sarò davanti a Cristo una volta per il giudizio, cosa dirà di me? Dirà ecco un vero cristiano in cui non c'è falsità, oppure mi accuserà di tutte le volte in cui io non sono stato un vero cristiano e sono stato un cristiano nel migliore dei casi difettoso, nel peggiore anche falso, perché questo è successo a tutti noi, io penso. Ecco, quindi, leggendo il Sinodico, non dobbiamo pensare semplicemente a una serie di dogmi che bisogna credere per forza o che bisogna dire di credere per forza perché sennò non ci salviamo, o che bisogna dire per forza perché così è la tradizione della Chiesa, o che bisogna dire per forza perché in questa parrocchia si fa così. No, noi dobbiamo cercare, anche quando ci sembra che queste cose non hanno attinenza diretta con la vita di tutti i giorni, a mettere la nostra fede nella vita di tutti i giorni e chiederci questa cosa che sto facendo, cosa mi porta? Un giorno, quando sarò davanti a Dio, mi dirà che sono un vero cristiano o mi dirà ti sei comportato male? Ecco, chiediamocelo, questa è una cosa che bisognerebbe chiedersi sempre. Una volta chiesero a un anziano del Monte Athos se era piccato fumare. E lui non rispose né sì né no. Lui disse: tu la dici la preghiera prima di fumare? E dice: sono due cose diverse, che cosa c'entra? Perché devo dire la preghiera prima di fumare? E tu dilla la preghiera prima di fumare. Se poi non te la senti, stai attento, perché qualsiasi cosa che tu fai, che sia fumare, che sia qualsiasi altra cosa, e non puoi dire una preghiera prima, vuol dire che forse non è fatta tanto bene. Quindi ricordiamoci questo: la fede è una cosa che ci riguarda da vicino, e quindi anche quelli che apparentemente sono dogmi lontani, fatti 1500, 1800 anni fa, e su cui la Chiesa si è accapigliata e oggi magari non riusciamo nemmeno a capire perché, ecco, quella in realtà è la vita dello Spirito nella Chiesa, che soffia in un modo che noi non sempre possiamo comprendere, perché a volte i difensori della fede non erano nemmeno così specchiati come noi ce li possiamo immaginare, però sta di fatto che hanno fatto la cosa giusta al momento giusto, hanno difeso la tradizione della Chiesa quando era il momento di difenderla, anche se magari in altri momenti sono stati meno esemplari. C'era un filosofo che diceva: non si può essere eroi 24 ore su 24, c'è il momento dell'eroismo e c'è il momento in cui invece uno si deve anche rilassare. E purtroppo funziona così anche nella vita della Chiesa. È difficile essere santi 24 ore su 24. Ciò nonostante è quello a cui in teoria tutti dovremmo tendere. E molti, forse 24 ore su 24 no, ma molti ci sono quasi riusciti. Quindi ricordiamoci questo. Oggi noi ricordiamo delle persone che con la loro opera, con i loro scritti, con la loro azione dentro la Chiesa, non hanno cercato di fare altro che preservare la fede in Dio, nel Cristo e nello Spirito, di preservare la fede nella Chiesa e di preservare tutto quello che era stato il deposito della fede apostolica, quello che cioè Gesù stesso aveva predicato ai suoi servi. E se noi vogliamo che un giorno ci venga detto: ecco un vero cristiano in cui non c'è falsità, noi di questo ci dobbiamo ricordare, che tutta la storia della Chiesa in realtà è un tentativo di difendere dal mondo la nostra fede nel Signore Gesù Cristo. A Lui onore e gloria ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.